Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: così sta scritto, il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni, e io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso. Ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Quando le donne andarono al sepolcro a ungere il corpo di Gesù, si trovarono a dover constatare un prodigio mai udito, mai neanche solo pensato: la sparizione del corpo di Gesù. Avevano una parola per spiegarsi che cosa veramente stava accadendo sotto i loro occhi? No, ne sappiamo. Un angelo dice: donne, chi cercate colui che è morto tra i vivi e colui che è vivo tra i morti? E poi alla Maddalena, secondo il Vangelo di Giovanni, la mattina della resurrezione, Gesù appare, nello scambia per il giardiniere, le dice: di ai miei che vadano in Galilea, là mi troveranno. Dunque lo stupore della chiesa nascente, ancora non è una chiesa, diciamo, ancora è solo un gruppo di amici che avevano seguito il maestro fino a Gerusalemme, pieni di speranze, pieni di immagini, pieni di sogni anche, e davanti a qualcosa di mai sentito, e anche con nel cuore ancora il senso di fallimento della crocifissione, della morte di Gesù. È raccomandato loro di tornare in Galilea. Stavano nel cenacolo nascosti per paura dei giudei. Gesù gli dice: tornate nella storia, là mi incontrerete. Forse si comincia a capire un po' qual è la logica di questa predicazione, di questa salvezza, di questo atto di redenzione che il Signore fa per loro. Ha preso la natura umana quando si è incarnato nel seno della Vergine Maria, ha condiviso la realtà degli uomini che vivono sotto il peso della carne e della legge, come dice Luca nel suo Vangelo, redime raccontando, parlando, guarendo l'umanità che incontra, e soprattutto mettendo nel cuore dell'uomo una speranza nuova, dicendo agli uomini: guardate, questo è il tempo in cui noi ricominciamo a ricostruire Gerusalemme, ricominciamo a ricostruire il regno. Io metto dentro di voi il seme che, destinato a germogliare, porterà questa generazione verso la salvezza. Poi, in questo giorno, il giorno dell'ascensione, ormai il gruppo degli apostoli si è raccolto nel cenacolo intorno alla Vergine Maria, è pronto per quella che festeggeremo domenica, alla Pentecoste, cioè al dono della nuova legge, della nuova Torah, della nuova logica di Dio, e attraverso la presenza dello Spirito si trova davanti al Signore che sta per lasciare. E avete ascoltato tanto dagli Atti degli Apostoli quanto dal Vangelo di Luca, sempre lo stesso autore, che dice appunto che Gesù si stacca da loro quando gli domandano: è questo il tempo in cui tu vuoi ricostruire il regno di Israele? E Gesù dice: non spetta a voi sapere i momenti, il tempo e i momenti di questa restaurazione, ma a voi è affidata la possibilità di partecipare a questa ricostruzione. Voi siete dei testimoni. Dall'esperienza della resurrezione in poi, voi avete una chiave di lettura per capire tutto ciò che io vi ho raccontato, tutto quello che avete visto quando camminavate con me per le strade della Palestina. Adesso, dalla resurrezione in poi, è affidata a voi questa testimonianza, perché voi la raccontiate, raccontandola a tutte le generazioni, raccontandola fino agli estremi confini della terra. voi seminerete nel cuore degli uomini qualcosa che gli uomini non conoscono. È il seme di una speranza che è destinata a manifestarsi, ad aprirsi e a germogliare, cioè a produrre al tempo opportuno il frutto per il quale è stata inaugurata. Allora, quando appena Gesù manda, racconta che cosa accadrà a questi apostoli, a questi discepoli che lo stavano guardando, si stacca da terra e torna presso il Padre. E un angelo viene ascoltato e dice: che state a guardare il cielo, uomini di Galilea? Sembra fare eco a quella parola che tornino in Galilea. Che state a cercare in cielo? Tornate pure a casa, perché lui verrà come l'avete visto salire al cielo. Che vuol dire? Sulle nubi l'abbiamo visto andare, sulle nubi dovrà accodarsi. Sarà questo sicuramente. Ma non è questo che ci interessa. Che cosa abbiamo udito quando egli se ne stava andando? Abbiamo udito che ci veniva regalata una missione, una vocazione santa, quella di costruire il regno. Era affidata alla nostra povera realtà umana la vocazione di ricostruire il regno di Israele, così come ci stava donando in quel momento il suo testimone. Egli sarebbe tornato a ricostituire questo popolo eletto. Che vuol dire? Agli uomini è affidata la chiave per ricostruire il corpo di Cristo. Quando questo corpo di Cristo sarà pronto, quando ogni misura sarà colmata, quando ogni attesa giungerà al suo apice, allora il Signore tornerà, non per punirci, ma per completare, per coronare questo cammino dell'uomo. Se ne deduce subito qual è la vocazione di ogni uomo, qual è la missione di tutta la Chiesa. Se è così, se tu torni per mettere la corona su questo impegno che noi abbiamo preso di costruire il tuo corpo, se tu vieni torni ad essere il capo di questo corpo, allora noi dobbiamo affrettarci a raggiungere tutte le generazioni, tutti gli uomini, a raccoglierli dentro questo mandato, a dire ad ogni uomo: guarda, tu non sei un lontano, tu non sei un disperso, tu fai parte di questo corpo mistico, non aver paura, avvicinati, riconosci qual è la parte che hai in questa ricostruzione e vivi e gioisci di questo mandato che ti è affidato. Sai cosa vuol dire questo? Vuol dire incontrare l'uomo che vive disperso e lontano, che vive nel peccato, nella logica del mondo, per potergli dire: tu non sei uno che è nato per caso, tu non sei uno del quale si è smarrita ogni memoria, tu sei uno che ha una vocazione. Da questa vocazione puoi intendere anche qual è la tua identità. Allora vieni, avvicinati, fai la tua parte, riconosciti in questo corpo mistico, non aver paura, non sentirti escluso, non sentirti più schiacciato dai tuoi peccati, perché il Signore verrà a compiere ciò che ha promesso, verrà a coronare questo sforzo, verrà a portare a compimento, a versare una misura pigiata, scossa e traboccante su questo nostro desiderio di raggiungerlo e di tornare al Padre. Allora noi potremmo dire: ma l'uomo come fa a capire questo? Come fa a rendersi conto di questo? Questa è la cosa più bella. Sapete come fa? Quando dice la lettera agli Ebrei: tenete fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede. L'uomo guarda verso Dio, non vede più un Dio altissimo e lontanissimo, inimmaginabile, ma vede la carne del Figlio dentro questa realtà. La vede e non si sente a disagio. Guardando la carne del Figlio, l'umanità del Figlio, si riconosce, dice: anche io ho questa umanità. Se guardo il Cristo che è come me, anche io posso essere come Lui. Per questo Egli è venuto, per questo io voglio andare da Lui. Questo è meraviglioso. Non vede più una realtà impossibile, incomprensibile, ma una realtà assolutamente comprensibile, vicina a me. Sapete cosa vuol dire vedere la nostra natura umana in Cristo? Vuol dire vedere la misericordia di Gesù, la sua sofferenza, il suo essere uomo come noi, il suo stare davanti alla tomba di Lazzaro, davanti a tutti che stavano a guardare e dire: Lazzaro, vieni fuori, e commuoversi non solo per la realtà della morte di Lazzaro, commuoversi per la incredulità di tutti gli altri che stavano intorno, per l'incapacità dell'uomo di pensare alla vita eterna. Egli si commuove della debolezza dell'uomo. Allora chi guarda la carne di Gesù guarda anche la sua commozione, guarda la sua capacità di farsi proprio l'ultimo, di essere come noi, di essere al di sotto di noi, perché sta scritto che Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non ha considerato questo come un tesoro generoso, ma si è fatto uomo facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Quale uomo può dire: la mia morte è più dura, più difficile di quella del figlio di Dio? Anche l'uomo che è provato nella carne, che è provato dal peccato, schiacciato dal peccato, che è messo al muro dai suoi avventori, anche l'uomo che si sentisse schiacciato dalla malattia, ridotto a niente, ridotto a una larva di sé, quando guardasse l'umanità del Cristo potrebbe ancora dire: questa natura che io vedo disfarsi dentro la mia storia in realtà è stata amata da Dio, abitata dal Verbo e dunque destinata alla gloria. Chi ha questa speranza aspetta il Messia che torna. Chi non ha questa speranza incrocia le dita e passa oggi che viene domani. Chi nutre in sé il desiderio di vedersi finalmente dentro un progetto e non più destinato a perire per sempre, aspetta che il Signore venga. Adesso fai un esame di coscienza, guarda bene al fondo della tua fede. Che cos'è che stai aspettando se non che il Cristo ritorni? Se non che il Messia venga e ti vendichi di che cosa? Dei soprusi, della solitudine che hai vissuto, che ti vendichi del dolore che hai provato, delle persone che ti sono mancate, che ti vendichi della malattia che hai sostenuto, che ti vendichi della vecchiaia, che ti vendichi di tutti quegli aspetti che hanno fatto della tua vita una realtà piena di difficoltà e di solitudine. E noi, amici, è proprio questo che desideriamo vedere. Non ci interessa più rivalerci sugli altri, non stiamo più a aspettare l'occasione per vedere il nostro nemico passare, come dice il proverbio famoso. Noi siamo qua ad aspettare che il Cristo, quando avremo portato con lui a compimento tutto questo, ci restituisca quella vita eterna che avevamo perduto. Io mi rendo conto che nel cuore vostro, come nel mio, spesso questo non si intravede, non si intuisce, non si comprende e si dubita pure che possa accadere. Non abbiate paura, lo Spirito di Dio che stiamo attendendo, che stiamo celebrando, che stiamo celebrando l'attesa prima di Pentecoste, ci porterà, come ha detto Gesù, alla verità tutta intera, e la vedrai tu che non hai mai visto niente, e la capirai tu che ti sei sentito tanto lontano, e la sperimenterai tu che hai avuto nella sua tua vita tante cose che non sono andate bene. Tutti avranno parte di questa speranza e tutti insieme costruiranno il corpo glorioso del Cristo. Voi trovate, se è possibile, un'altra via che non sia la via, la verità e la vita di Gesù Cristo? Trovate un'altra logica che abbia la capacità di consolarvi oltre ogni speranza? Trovate voi una scorciatoia, se mai possibile, che vi metta il cuore in pace su tutte queste domande pressanti dell'esistenza. Trovereste ancora il volto di Cristo nelle molte forme che vorrà assumere, nelle forme del tuo prossimo che viene a soccorrerti, nelle forme del tuo prossimo che ha bisogno del tuo soccorso. Gesù in molti modi, in molte forme, pronto a riprenderti per mano e a ricondurti verso il Re. Possa l'amore trinitario, che è lo Spirito stesso del Padre e del Figlio, inabitare questa speranza e risuscitarla dentro la tua vita. Sia lodato Gesù. Padre Santo e Misericordioso, tu ci hai chiamati nell'ascensione del tuo Figlio a una speranza viva, a un'attesa autentica, un'attesa che torni, che ci riscatti, che ci riconosca, che ci identifichi in mezzo ai nostri peccati, in mezzo alle difficoltà della vita, che ci restituisca la dignità che noi abbiamo perduto, facendoci del male e operando il male. Padre Santo, tu veramente hai tanto amato il mondo da mandare il tuo figlio. Adesso permetti che la tua Chiesa, in questo tempo e in ogni tempo, porti con fede questo testimone fino alla meta, finché tutti siano raggiunti dalla tua grazia. E questo ti prega.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per la tua Chiesa, per il Papa Francesco. La sua dolcezza, la sua tenerezza commuove il cuore degli uomini. La fermezza della sua dottrina possa sostenere, la bellezza del suo insegnamento possa illuminare. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, tutte le volte che tu metti davanti ai nostri occhi la nostra missione, la nostra vocazione a battezzare gli uomini, cioè a farli entrare dentro la logica della passione, morte e resurrezione, guardando all'amore trinitario che alberga e vive in te da sempre, per sempre, tutte le volte gli uomini si trovano in difficoltà, si sentono nell'incapacità di raggiungere questa dignità grandissima. Racconta loro come li hai pensati dall'eternità, come li hai chiamati nella storia, come hai loro affidato una vocazione santa e come con il tuo aiuto la porterai a compimento. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci,
Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo anche per quelli che in qualche modo ci fanno del male, ci disprezzano, ci mettono alla berlina, ridono di noi e ogni giorno, talvolta, sognano la nostra caduta. Padre Santo, noi non odiamo i nostri nemici, noi non abbiamo paura dei nostri detrattori, tu però colmali dei tuoi beni, che gli avanzi. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e misericordioso, guarda questi due figli tutte le volte che si avvicinano a questo altare, guardano verso il cielo per scorgere qualcosa della tua grandezza, per sperimentare qualcosa della tua misericordia, o solo per sentirsi guardati anche solo un attimo dalla tua grazia. Non rimandarli a casa a mani vuote, e fa che nella loro storia, nella loro casa, non si stanchino mai di cercarti, non dubitino mai di trovarti. Celebrino sempre la tua grandezza. Te lo chiedo per Cristo, il nostro Signore.
Amen.